di questa liturgia della quarta domenica due parole mi hanno colpito. Le prendo dalla prima e dalla terza lettura. Avete sentito nel primo libro, nella prima lettura, il Signore che suscita un profeta. Io susciterò in mezzo a voi un profeta. A lui darete ascolto. Se il profeta avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o parlerà a nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. La seconda parola la traggo dal Vangelo. Gesù che comanda al demonio di andarsene e ubbidisce. La gente si stupisce e dice: oh, chi è questo maestro? È diverso dagli altri. Questo parla con grande autorità. Queste due parole mi hanno indotto a fare una bella riflessione. Chi sono io, il sacerdote? Io sono un profeta, non nel senso che spesso si dice, che prevede il futuro, no, quello non è il profeta. Profeta vuol dire, in senso tecnico, colui che parla a nome di colui che lo manda. Quindi io sono mandato da Cristo, io sono un profeta di Cristo, parlo a suo nome. Qui, quando sono qui, amici miei che mi ascoltate, avete sentito? Non posso dirvi le mie parole, le mie opinioni, la mia cultura, quella non vi serve. Io sono qui per dire la parola di Dio, dovete parlare la mia parola. Se qualcuno presume di dire altre parole, muoia, Dio me ne guardi, non dirò parole mie, ma sempre parole di Dio. Certo, non ho l'autorità di Gesù Cristo, però mi manda con autorità. Andate, insegnate a tutto il mondo. Io sottoscrivo quello che voi fate. Nella mia persona battezzate, celebrate la messa, perdonate, guarite i malati, assolvete. Nella mia persona non sono io che battezzo. Io non ho mai battezzato nessuno. La mia persona ha dato la voce a Cristo. Ho prestato il mio essere a Lui, ma io non posso fare queste cose. Amici, quando si tratta di sacramenti, ve lo dico con la forza stamattina, perché in giro ci sono parole sbagliate, sentirete questi giorni, di tutti i colori. Quando si tratta dei sacramenti, dice il grande Papa Benedetto XVI, nessuna autorità del mondo può cambiare. Né il Papa, né l'ultimo prete, né l'ultimo cristiano, nessuno. Noi siamo tutti sotto il Vangelo, tutti servitori obbedienti. Sia chiaro questo. Quando io parlo da quest'altare non vi dico le mie parole, non vi servono, ne parleremo fuori. Qui vi serve la parola del Signore, quella viva, del Cristo che è morto e risorto per noi. Quelle parole dovete sentire da noi sacerdoti e io mi sforzerò di dire umilmente, come posso, la sua parola. Chi è il prete? Oggi il mio discorso breve, contenuto per forza, si svolge su due direzioni. Uno, chi è il prete? È colui che guida l'uomo alla vita eterna e gli mostra la via. Due, chi è il prete? È l'ambasciatore di Dio che ti aiuta a realizzare la tua vera umanità. Due punti chiari. Tempo fa, a Roma, quando è presidente della Repubblica Francese Sarkozy, non credente, ma canonico della San Giovanni Laterano per antiche donazioni della Santa Sede, in quanto la Francia sempre nei corsi dei secoli ha difeso il Papa e la Santa Sede, Sarkozy come Presidente della Repubblica ha avuto l'onore di parlare in San Giovanni il Laterano come canonico. In quella Francia tuttora dove l'ateismo dilaga, più che in Italia, soprattutto nella Francia del Sud, dove manco i preti penso che abbiano più la fede, così dicono le cronache, Sarkozy disse queste parole che mi sono rimaste impresse. Sacerdoti di Dio, venite a riempire le nostre pieve, parrocchiette, perché voi siete indispensabili, siete la presenza dell'Eterno nel tempo. La vostra presenza ci dice che il mondo non è questi quattro giorni, è l'eternità. Dette da un non credente, c'è da dire, mamma mia, sono parole che tuonano. Una seconda esperienza l'ho avuta qui in questa chiesa, circa 10 anni fa. Mentre io parlavo c'era giù in fondo una signora che sentì parlare il suo professore, quando era ragazzina, aveva 15 anni. Mi venne a trovare in sacrestia, io i ragazzi li fotografo, ce l'ho davanti agli occhi tutti, i miei ragazzi, e li distingo per nome e cognome e con altro. Lauretta, no professore. Dopo 40 anni lei si ricorda di me. Sì, tesoro, tu eri la ragazzina riccia, con i capelli ricci, con la faccia abbassata così, che pendevi dalle mie labbra al primo banco. Sì, sono io. Professore, lei non sa che cosa ha rappresentato la sua figura nella mia vita di quindicenne, adolescente. Lei ha indirizzato la mia vita con quelle certezze con cui ce le dava a noi ragazzini quei tempi, erano gli anni 60. Io sono rimasto stupito. Lei non sa cosa ha rappresentato, o anche oggi rappresenta, la sua persona nella mia vita. Mi ha indirizzato la vita verso la gioia e verso Cristo. Io sono rimasto stupito. Amici, vedete, abbiamo letto il giorno di Natale il Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, venne nel mondo, i suoi non l'hanno conosciuto, ma venne un mondo pieno di tenebre, ma a coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di essere, di sentirsi figli di Dio, Vangelo di Giovanni. Oggi i nostri ragazzi sentono un altro Evangelo, non quello di Giovanni. Sentite che Vangelo che sentono. In principio era il caso che diede origine alla terra e all'uomo. Noi, gettati nella vita come forze da forze impersonali, sperduti in questo grande universo, soli in questo cammino indescrivibile della vita. Amici, oggi questa idea va pervadendo sempre più le nostre coscienze. Ma i vostri ragazzi, voi li sentite? Interrogateli cosa sentono a scuola. Interrogateli per sapere che cosa vivono, quale realtà vivono. Ragazzi senza un ideale, che camminano senza sapere da dove vengono, cosa fanno e dove sono diretti. Se noi non sappiamo da che mondo veniamo, quale strada percorrere e non conosciamo la meta a cui dirigersi, ditemi, ma che cammino è? Oggi purtroppo la gran parte della nostra gente, specie i nostri ragazzi, vivono in questa terribile solitudine. Non sanno né chi sono, né da dove vengono, né dove vanno. E il perché della vita. Oggi si dice, sono i giovani, hanno la povertà del senso in filosofia. Chiedersi il significato delle cose. E allora cos'è la vita per tante persone e per tanti ragazzi? Sapete cos'è? Non lo sanno. E già prima di Cristo si viveva così, eh? Voi avete sentito parlare del carpe diem di Orazio, no? Vive alla giornata. Lorenzo il Magnifico, giovinezza che se ne va tutta via. Chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. Vivi sti quattro giorni, vivi come te pare, tanto non sai dove vai, sei uno sperduto senza senso. Ma amici, veramente, ma noi siamo persone senza senso? Voi pensate che noi camminiamo senza uno che al di sopra di noi ci diriga, che diceva Dante Alighieri, eh? L'amor che muove il cielo e le altre stelle. Bello. Noi siamo nelle mani di un Dio che da sempre ci ha pensato. Vedete allora come il cammino della nostra vita lo dobbiamo vivere con consapevolezza. Oggi la gente, la gran parte della gente, non sa perché vive, non sa per chi vive. Domandateglielo. Per fare i soldi, per far carriera, per il lusso, per farsi le macchine, per farsi la casa, per il piacere, per il sesso, per il potere. Voi ne sentite di tutti i colori oggi, no? Ma qual è, amici, il senso del nostro cammino? Vedete, nella vita si può percorrerla in tre maniere, secondo me. O da vagabondi, o da turisti, o da pellegrini. I vagabondi li incontriamo tanti nel mondo. E chi sono i vagabondi? È quelli che non sanno dove andare, che non hanno una meta a cui dirigersi, no? Quindi camminano a vista d'occhio, alla giornata. Quante persone vivono alla giornata? Sperduti. I turisti hanno una meta, ma una meta provvisoria che finisce. Non si radicano sul territorio. Noi invece siamo i pellegrini che hanno una meta, sappiamo dove andare, abbiamo un orientamento. Voglio ricordarvi, siamo ancora usciti dal periodo di Natale, i magi. Questi studiosi che hanno visto comparire questa stella in Oriente e hanno fatto i loro calcoli. Come mai, da dove viene, come si chiama, eh? Calcoli della ragione. Sono arrivati a Gerusalemme e scompare la stella. Quando è che i magi hanno capito il significato di quella stella? Quando hanno ragionato con i loro calcoli matematici? O quando a Gerusalemme hanno incontrato chi svelasse il significato di quella stella, il mistero di quella stella? Vedete, amici, come nella vita noi dobbiamo camminare su due rotaie. L'una la ragione, l'altra la fede. I magi hanno camminato con la ragione, con i loro calcoli matematici, ma con la fede di chi a Gerusalemme gli ha detto: guarda che quello che voi cercate, erano persone esperte di Sacra Scrittura. Allora nella nostra vita, cari amici, noi dobbiamo capire che non siamo affidati al caso. Noi non siamo come foglie secche sbattute dal vento. Dice Barzotti, grande quest'uomo mistico del nostro tempo. Noi siamo affidati ad un amore eterno che ci ha voluti per renderci partecipi della sua stessa vita. La realtà ultima non è impersonale. Dio, che è amore, è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E nella misura limitata di ciascuno viene travasata e fusa la misura infinita dell'amore di Dio in Cristo. Bello. Vedete, amici, come la ragione ci dà delle motivazioni, ma non possiamo tutto ricondurre alla pura ragione, al sensibile, al toccabile, al misurabile. Noi abbiamo bisogno di andare al di là. Vi faccio un esempio molto pratico. Quando siamo colpiti da una malattia, più di una volta, noi andiamo dal medico per farsi che? Per farci la diagnosi. Il perché, le cause, l'origine, poi la cura, speriamo alla guarigione. Ma questo non è l'ultimo significato della malattia. Se poi vi prende un'altra malattia, che vi chiedete? Torniamo dal medico per fare la stessa cosa. Ma questo non è il significato profondo del male. Ma ci chiediamo: come mai questo male torna nella mia vita? Non voglio sapere le cause tecniche, ma il perché. Ecco allora, è un fatto casuale o un fatto previsto dall'amor che muove il cielo e le altre stelle? Amici, questo dobbiamo chiedercelo, perché se noi non andiamo a spiegarci i significati dell'esistenza, noi rimaniamo con la bocca asciutta, rimaniamo senza soluzioni ed ecco la fede che si dice ha una marcia in più, troppe marce c'è in più. Vedete, io penso che la vera radice delle nostre tribolazioni, sapete qual è? Dipende dal fatto che oggi la filosofia, l'economia, la politica non ha messo al centro della vita l'uomo. Noi dobbiamo rifare un nuovo umanesimo. La vita non è fatta solo di politica, di interessi parziali, il mio, il tuo, il suo, il nostro. Noi dobbiamo tornare a pensare come pensavano i grandi uomini del passato. L'uomo deve essere il centro dell'universo, la misura di tutte le cose, come diceva un grande filosofo greco. Se l'uomo non torna ad essere al centro della vita, del pensiero, se la famiglia, l'uomo vero, concreto, al centro dei pensieri, della politica, della sociologia, della società, dell'interesse economico, queste sono le nostre vere tribolazioni. Allora, se non mettiamo l'uomo al centro, cosa prevale? L'egoismo, l'arrivismo, il particolarismo, il soggettivismo. Ma noi non facciamo, l'uomo non è fatto per essere solo, è fatto per vivere e realizzarsi con gli altri. Capite quindi dove sta il tumore del mondo moderno? Aver ridotto tutto a che? Agli interessi privati, ai soldi, al denaro. È l'uomo che conta, è l'uomo. Dovremmo prendere come Archimede la lanterrina e cercare. Cercasi uomo, dove sta il suo vino? Dove sta quest'uomo? Amici, cerchiamo l'uomo, cerchiamo la donna, l'uomo. Amici, diceva il nostro grande Papa Giovanni Paolo II, chi è la misura dell'uomo, della sua dignità? È il farsi uomo di Dio. Sì, perché Cristo incarnandosi è diventato il modello, il prototipo del vero uomo. Vedete, io ieri ne parlavo con i vostri ragazzi al catechismo dei giovani, no? L'incarnazione di Cristo ha risolto il problema antichissimo dell'aspirazione di Adamo ed Eva. Dove sta il peccato originale? Non nella mela, nella mela nella pera. Il peccato sta nel volersi fare Dio. I vostri occhi si apriranno, conosceranno tutti il bene e il male, anzi sarete Dio. Gesù Cristo a Betlemme ha risolto questo problema, questo infinito desiderio di essere Dio dell'uomo. Non il superuomo di Nietzsche, né il sottuomo degradato dalle politiche umane, ma il vero uomo, Cristo Signore, è Lui il vero uomo da metà. Lui è il prototipo di ogni politica. L'uomo vero è Lui. Caro Olveritia, diceva il nostro grande Papa, la misura dell'uomo è il Dio che si fa uomo. Amici, mi chiedo quindi cos'è la vita, cos'è l'uomo. Perché vedete, se noi non ci proviamo a risolvere questo profondo significato, ma la vita cosa diventa? Guardate la cosa di vita. Cosa diventa la vita? Diventa o una farsa o un mistero. Ma voi sapete il perché? Ve lo chiedete il perché accadono le cose? Ma se voi non le misurate queste cose, non col metro umano, che è un metro piccolo, ma non le misurate col metro di Dio, non darete spiegazione alla vostra esistenza. Vi rimarrà sempre un interrogativo. Allora capite come il sacerdote, e passo al secondo punto, chi è? L'ambasciatore di Dio, lo dice San Paolo. Noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio parlasse per mezzo nostro. Io qui che ci sto a fare? Ieri sera con i vostri ragazzi, che cosa ho fatto? Con i vostri bambini, cosa faccio? Con i vostri malati, quando vengo a trovarvi, cosa faccio? Io, come dice Pascal, vi vengo a dire che tu, io, uomo mortale, non sparirai come un cane alla tua morte. Lo diceva al funerale ieri. Tu non sei destinato, caro Paolo, ad essere cenere a San Marco, ma tu sei destinato ad essere, un come Cristo risorto, un'anima immortale. Capite com'è diversa la faccenda? Se noi, non, se noi misuriamo la nostra realtà con quel tipo di scientismo che ci hanno messo dentro, vogliamo tutto toccare, tutto controllare, tutto al laboratorio? No, amici, la realtà non è una quantità misurabile. La nostra vita è un mistero. Perché noi siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio, avete capito? Noi assomigliamo a Dio che è l'Eterno, che è l'Infinito. Allora capite come il sacerdote qui dall'altare vi dice, guarda, come dice Pascal, tu da mortale diventi immortale. Sentite che bello. Ho scelto uno dei suoi pensieri, proprio sono andato a spulciarlo fra i pensieri di Pascal. Ma sì, quanto è bello questo. Dice, noi non conosciamo la vita, la morte, se non per mezzo di Cristo. Fuori di Gesù Cristo non sappiamo che cosa sia la nostra vita o la nostra morte. L'uomo non è in sé per sé che polvere, destinato a tornare in polvere. Cristo, in lui, l'uomo è destinato alla vita eterna. Togli Cristo e vivrai solamente davanti agli uomini, o disperato o presuntuoso, e comunque destinato alla morte eterna. Ma sentite che belle queste cose. Allora, chi è il prete? Sarkozy, siete gli uomini dell'Eterno. Diteci che esiste qualche altra realtà al di là di questi quattro passi che noi che facciamo e che viviamo. Ditecelo, la vostra presenza di eternità come preti ci ispira a vivere un al di là che ancora non tocchiamo e che non viviamo. Amici, che facciamo nella nostra vita voi? Almeno io, voi, che cerchiamo? Noi abbiamo due profondi desideri, due, almeno io, eh. Io voglio sapere la verità delle cose. Ho il desiderio di verità. Due, ho il desiderio di gioia e di felicità. Io realizzo me stesso, cari amici che mi ascoltate, solo quando esaurisco in profondità questi due desideri. Diceva Sant'Agostino, io ho conosciuto tante persone desiderose di ingannare gli altri, ma non ho mai conosciuto uno desideroso di essere ingannato. È vero, eh? Anche noi. Vogliamo sapere che cos'è la verità. Oggi che vi dicono? Che vi dicono? Oggi vi dicono che la verità non esiste con questo nostro relativismo che ha invaso tutto, uomini e cose, politica e filosofia, costumi dell'umanità. Che vi dicono oggi questi pensatori moderni? Vi dicono che la verità non esiste. Che oggi esiste il mio pensiero, il tuo, il suo, insindacabile. No. Oggi ci dicono che la nostra dignità consiste nel soddisfare le nostre esigenze. Un bello stipendio, una bella macchina, una bella casa, andare al mare, andare in montagna, eccetera, eccetera. E tutto qui? Non penso. Non penso, amici che mi ascoltate, che la vostra vita sia tutta qui. Non penso, non credo. Ma chi è quest'uomo? Vedete, dell'uomo, in filosofia, hanno dato tante definizioni. Voi ricordate quella di Aristotele, no? Zoon politikon, l'uomo politico. L'uomo, un'altra, l'uomo razionale, non sempre. Io ce n'ho una che mi piace tanto. Io la sento dentro di me. Sapete chi è l'uomo, chi siamo noi? Noi siamo coloro che Dio ha creati per amare ed essere amati. Questa è la più bella definizione dell'uomo. Vedete, se noi non siamo amati, non possiamo essere capaci di amare. Ecco, genitori, coi vostri figli date tanto amore, altrimenti non sapranno domani amare nessuno. L'amore si impara sulle ginocchia della mamma e del papà. L'amore si impara con la vita, giorno per giorno, con i sacrifici. Oggi questa parola è sconosciuta, Zingarelli, parola obsoleta, oscurata, X. No, senza l'amore, cos'è la vita? Sentivo stamattina per radio, c'è una canzone bellissima, è squallore, non vale la pena di essere vissuta. L'uomo è un essere creato per amare ed essere amato. con questo desiderio intrinseco, naturale, di verità e di beatitudine. Il dramma, sapete qual è? È che oggi noi abbiamo spento nei nostri ragazzi questo desiderio infinito. Noi abbiamo abbassato le asticelle. Vogliamo che tutti siano campioni, tutti. Ma campione in salto in alto, in atletica leggera, non è chi salta 1,40, è chi salta 2,10. Non è abbassando le asticelle che facciamo felici o facciamo campioni. Anche nel campo morale, oggi, noi abbiamo abbassato le asticelle delle nostre esigenze e noi, per questo buonismo imperante, tutto va bene, sei meno, ma sei meno, magari col calcio sul sedere. No! Ieri ai vostri figli dicevo, puntate al 10, 8 lo prendete, ma se puntate all'8, prendete il 6 meno, Nella vita sono tante difficoltà. Oggi noi ci accontentiamo del poco. E ho detto, attenti ragazzi, questa facile scuola, vado a scuola a scaldare il banco, ma che te importa studiare? Domani ti accorgerai che la vita ti seleziona, sarà di un'esigenza terrificante, ti butta fuori. Prima ti ha insegnato ad essere facilone e dopo ti esige quello che tu non sei capace di dare o di fare. Questa è la vita, ragazzi, ditelo ai vostri ragazzi. E come nel campo della scuola, così nel campo della vita, nel campo della verità, nel campo dei desideri. Guardate che il desiderio di infinità, amici che mi ascoltate, non è una cosa di adolescenti che poi la vita corregge, i sogni adolescenti. No, noi siamo i pellegrini dell'assoluto. Noi siamo quelli che sentono nel cuore la forza dell'eternità. Noi nel cuore cerchiamo non ciò che posso misurare col metro del laboratorio o del pensiero. Noi siamo gli aspiranti ad un'eternità, ad un'infinità, perché Dio ce l'ha messa dentro di noi questa sete. Amici, quando avete sete non bevete l'acqua salata, più ne bevete più avete sete. Dovete andare a bere l'acqua fresca della sorgente. Ma questa sete c'ha un'acqua che la placa? Sì, sì, sentite, era il 1947, concludo, la mia esperienza. Mi trovavo in piazza 4 novembre, grevitissima, tutto il corso pieno, fino giù alla Rosetta, al Brufani. Sapete chi parlava? L'onorevole Medi, era un grande scienziato degli anni 60, e parlava della felicità dell'uomo, e si rivolgeva ai sacerdoti dicendo... Sacerdoti, sono passati 71 anni, io ce l'ho qui, il mio vocabolario è qui dentro, qui. Sacerdoti, siate santi, perché voi avete il potere di portare l'eterno nel tempo. Siate santi, perché la vostra parola genera Cristo sull'altare. Mamma mia, che roba. Se voi non siete santi, noi siamo perduti. Ricordo che fummo un applauso che ancora echeggia giù verso via Cacciatore delle Alpi, Santa Giuliana, un applauso di migliaia e migliaia di persone, l'invito alla santità di tutti, ma in particolare dei sacerdoti. Se voi non siete santi, noi siamo perduti. Noi non possiamo spegnere dentro di noi, amici che mi ascoltate, questo patrimonio preziosissimo che abbiamo dentro di noi. Il bisogno di donarci totalmente a Cristo e agli altri. Che diceva Francesco d'Assisi? È più bello donare che ricevere. Che diceva Chesterton nel suo umorismo? Al mondo non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Quindi diamo piena soddisfazione a questo nostro desiderio di infinità. E allora, permettetemi, sono andato a rivedere il mio tesoro. È uno dei miei tesori, Leopardi. Cari miei, c'ho il testo originale, c'è una sacrestia, bello, c'è la fotocopia del testo originale. Lui parla di infinito. Per lui l'infinito era là quella siepe di Recanati, no? Al di là di quella che di tanto orizzonte il guarda escludi, diceva lui, no? C'è la siepe impiccevole, però io immagino il cielo infinito, diceva, interminato spazio, profondi silenzi, mistero, ma che bello, il mistero della natura. Per lui quello era il mistero, la natura. Per noi amici il mistero, sì, è questo, ma in questo contesto c'è la persona misteriosa che è Cristo. Lui parla di, il testo originale, poi l'ha corretto, parlava di eternità, no? L'ha corretto e ci ha messo infinità. E lui dice, concludendo, l'infinito, no? Dice, tra questa infinità s'annega il pensier mio, e me dolce naufragar in questo mare. Bello. Amici, io vorrei che oggi voi con me annegaste in questo immenso di Dio e naufragaste nelle braccia dell'Eterno che c'è infinito, che si fa tempo in mezzo a noi. Buona domenica.